Allora, buonasera. La signora Benedetti è molto dispiaciuta di non essere qui stasera per l'indisposizione. Comunque trasmetto io i suoi saluti e leggo le note che comunque aveva preparato. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Ottavia Piccolo, una tra le autrici italiane più raffinate del panorama teatrale e cinematografico italiano. Dopo l'esordio in Anna dei Miracoli, interprete sensibili delle difficili parti di adolescente, venne ben presto scritturata dai più importanti registi italiani. Vincitrice della Palma d'Oro come miglior attrice al Festival di Cannes nel 1970 per il film Metello, Piccolo è anche una stimata doppiatrice. Sua è la voce della principessa Leia nella prima trilogia di Star Wars di George Lucas. È attualmente in scena sino all'8 marzo al Teatro Goldoni con lo spettacolo 7 minuti.
Questo è
tutto.
Tedesco no, questo è
grazie. Con noi Piero Stefani, uno degli intellettuali più titolati del cattolicesimo progressista italiano. Insegna ebraismo alla Facoltà Teologica di Milano e alla Pontificia Università Gregoriana. È da decenni firma nobile di Il Regno, l'autorevole quindicinale dei Leoniani di Bologna, dove tiene la rubrica mensile Parole delle Religioni. Dirige collane di libri e è autore di numerosi saggi in scienze religiose e di ecumenismo. L'amico Daniel Vogelman non ha bisogno di presentazioni e oggi è qui come editore con la giuntina del Fumo di Birkenau e del Tagebuch di Diana Millo. Lucina Mariotti, violinista dodicenne ma già vincitrice di molti premi, suonerà dei temi musicali da Schindler's List. Oggi, a leggere per non dimenticare, non presenteremo un libro, ma tratteremo della figura di Diana Millo, nata a Pisa nel 1914 e morta a Genova nel 2005. Millo è stata una scrittrice antifascista e partigiana italiana, autrice di memorie e romanzi, in particolare del Fumo di Birkenau. Di famiglia ebrea, orfana di madre, crebbe con i nonni. Ottenne il diploma magistrale nel 1937 e iniziò a insegnare nelle scuole elementari. Espulsa dall'insegnamento a causa delle leggi razziali fasciste, lavorò presso una famiglia ebrea come istitutrice, fino a quando nel 1940 si trasferì a Genova. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, partecipò alla resistenza italiana, entrando nel gruppo clandestino 8, gruppo che aveva il compito di mantenere i collegamenti tra i campi alleati. Recatasi a Venezia in missione da parte dell'organizzazione, fu arrestata e passata per il campo di transito di Fossoli, fu deportata ad Auschwitz per poi essere trasferita a Ravensbrück e da lì al campo di Malkov per lavorare in una fabbrica di armamenti. Fu liberata nel maggio del 1945 dopo un anno di prigionia e fece rientro in Italia nel mese di agosto. Riprese quindi a insegnare e si dedicò alla testimonianza della tragica esperienza della deportazione. Lascio la parola a Daniel Vogelman, grazie.
Buonasera a tutti, mi fa molto piacere incontrarvi in una giornata non facile, il traffico in tilt, il vento. E anche giovedì, a cui molti che frequentano questo ambiente appunto non sono abituati, però questa è una delle varie eccezioni che ha fatto per noi la cara amica Anna Benedetti, che purtroppo poi per stanchezza, per una piccola influenza che gira tanto oggi anche a Firenze, non è qui con noi. Però appunto volevo ringraziare per tutto quello che fa, in particolare proprio per il ricordo della Shoah, e così ringrazio anche Paola Pesci che l'ha sostituita. Ovviamente ringrazio Ottavia Piccolo e Piero Stefani per essere qui presenti e per quello che fanno anche loro spesso e con passione per ricordare i nostri cari e in particolare ricordare Diana Millo. Ora giusto due parole, vi ricordo appunto del mio rapporto con Diana Millo, perché sembra ieri, ma era il 1979, quando Diana Millo, consigliata dal giornalista della Nazione Pino Passetti, non so se c'è qui qualche parente o amico, entrò nella tipografia giuntina per la ristampa a sue spese dell'edizione mondadoriana del Fumo di Birkenau. La prima edizione presso un piccolo editore milanese, la Prora, era del 1947. Forse fu un caso, se il caso esiste, oppure perché Passetti conosceva la storia dell'Argentina, o meglio di mio padre Schulin, reduce da Auschwitz, dove aveva perso nelle camere a gas la moglie e la figlia di 8 anni. In quegli anni le cose stavano lentamente cambiando e si cominciava, seppure timidamente, a capire che la Shoah, anzi l'Olocausto, come si diceva allora, non era un dettaglio della storia, come ebbe a dire Jean-Marie Le Pen, ma un fatto fondamentale che ha cambiato per sempre la percezione che abbiamo della nostra povera umanità. Pur non avendo il libro una vera distribuzione, Diana si dette molto da fare e la prima ristampa andò subito esaurita. Cominciarono anche a uscire le prime recensioni, fra cui fondamentale quella di Primo Levi sulla Stampa di Torino, che definì il libro una fra le più intense testimonianze europee sul lager femminile di Auschwitz-Birkenau, certamente la più toccante fra le testimonianze italiane. E così seguì subito una ristampa. Poi nel 1980 ci furono, credo, due fatti ancora più importanti. La nascita della casa editrice Giuntina, con il primo libro nella collana dedicata alla memoria di mio padre, e cioè La morte di Elie Wiesel. E alla presentazione in Liguria di questo libro, l'incontro fra Liana Millo e il mio caro amico Piero Stefani, qui presente, e credo che l'amicizia che si instaurò in seguito fra Liana e Piero sia stata per Liana, ma anche per Piero, davvero epocale. Io purtroppo, preso dalle 10.000 cose della vita, non sono potuto essere per Liana un amico altrettanto importante, anche se posso dire che ci volevamo senz'altro bene. Così poco dopo decisi di pubblicare anch'io una nuova edizione del Fumo. Oggi, considerate tutte le ristampe, siamo arrivati alla 14ª e il libro è ancora letto e amato, non può essere diversamente, da tanti lettori, compresi per fortuna molti giovani. Per non parlare delle numerose edizioni straniere, in particolare quella tedesca e quella polacca. Sono poi usciti altri libri di Liana, in particolare Tagebuch, un diario scritto subito dopo la liberazione e dopo il Fumo, edito questo dalla Morcelliana. La voce di Liana, che come sapete non doveva tornare a testimoniare, è stata così ascoltata, amata e diffusa da tantissime persone e anche stasera ne abbiamo una prova importante. Grazie. La scena.
perché questa musica, tanto che cos'è e perché?
Questa musica è la musica di Schindler's List di John Williams. Perché? Perché è diventata giustamente una specie di icona sonora dei discorsi e dei ricordi relativi alla Shoah. Però qui ci sono delle ragioni anche più forti, oltre che ascoltarla e entrare in un certo clima che quella musica è capace di donare. E le ragioni più specifiche sono, certamente Diana Milo è stata intervistata nella raccolta che è stata, diciamo, proposta e così, per i documentari, dire, per documentare la sua, ma c'è qualcosa in quel di specifico di questa iniziativa di Spielberg, e cioè che i due libri, avete sentito, che sono più importanti di Diana Milo, cioè Il fumo di Birkenau e Il Tagebuch, sono usciti non solo nella editrice giuntina, ma nella condanna Schulin-Fogelmann, che è il padre di Daniel, ma non solo il padre di Daniel, è l'unico italiano, anche se il nome non ci sembra italiano, nella lista di Schindler. E quindi c'è tutta una serie di richiami che fa sì che questa musica sia particolarmente importante in questa giornata.
E il cognome Milo invece come arriva? Che questo non sembra molto italiano, o forse sì, italiano, sembra sardo.
Sembra sardo, sì. È una lunga storia in questo caso. Perché Diana Milo effettivamente non suona come nome ebraico, o meglio come cognome ebraico, e in effetti è così, perché il suo cognome era Millul, e già questo dà un suono molto più orientale, probabilmente arrivava dall'Egitto e così via, dai suoi antenati, però cambiò lei questo cognome. Perché? E perché bisogna ricostruire rapidamente la sua storia. Lei era una bambina rimasta orfana di madre molto giovane, era nata a Pisa, l'abbiamo sentito. Il padre si risposò con una cattolica e andò, era un ferroviere, andò in Friuli. Lei fu allevata dai nonni e da una zia, professoressa di matematica, insisteva a dirlo, quasi che dire professoressa di matematica è una specie di stile, specialmente una volta, forse non la tra i più allegri. Ecco, e tutto il clima della casa non era allegro, nonni anziani, osservanti un ebraismo un po' tradizionale in cui la giovane non si sentiva, e coltivava dei sogni. Il sogno più importante della sua vita giovanile era quello di diventare giornalista. E riuscì, cominciò prestissimo, a 17 anni, a ottenere la pubblicazione di un articolo. E poco dopo entrò a collaborare a questo giornale allora importante, Il Telegrafo di Livorno. Soltanto che una famiglia della piccola borghesia ebraica dell'epoca, molto tradizionale, vedere una nipote giornalista era scandaloso. E quindi fece cadere la L. La L cadde come, diciamo, mascheramento di dire che non era la signorina Milluna a scrivere, era Diana Milo.
Una signorina che arrivava a chissà da
dove. Forse sarda. Forse sarda.
E allora noi abbiamo qui questo, uno dei primi scritti di Diana che è stato trovato.
Sì, perché naturalmente non è che poteva vivere scrivendo articoli. Sognava di vivere scrivendo articoli, ma non si poteva vivere scrivendo articoli. E allora cosa fece? Fece la maestra, è stata ricordata. Fece la maestra, ma ci torneremo, fin quando poté fare la maestra, perché nel 38 l'Italia non voleva maestre, ma ci torneremo. Ma
dire leggi e dare un, scusate se faccio questa piccola cosa, ma dire leggi razziali vuol dire dare una, secondo me, una legalità a un qualcosa che non avrebbe dovuto averlo. E quindi io mi piace di più dire le cosiddette leggi.
Allora però,
no, certo che erano certo, però capito, legge ha una valenza, o comunque dovrebbe avere una valenza positiva. Scusate,
ma adesso abbiamo anticipato, perché qui siamo prima delle cosiddette leggi razziali, e lei vinse un posto vicino a Volterra, diciamo Volterra, e da lì scriveva ogni tanto per il telegrafo. Volterra a quell'epoca, negli anni 30, era famosa anche per il grande manicomio, il manicomio criminale, e uno dei suoi primi articoli letterariamente molto ben scritti è dedicato proprio a questo grande complesso del manicomio criminale di Volterra, e di questo possiamo leggerne una parte.
Visita alla cittadella della follia, come è organizzato e come funziona il grandioso ospedale psichiatrico di Volterra.
Aveva poco più di 20 anni quando scriveva queste cose.
Ho la cappa bianca, sorride il dottore, ma sono il medico. Dico così che a quel che pare noi alienisti siamo talvolta passabili di confusione con gli alienati. Parla breve. Si prepara una sigaretta, pacato, accurato. Ogni tanto rigira un occhietto di posta. Corrispondenza, dottore? Sì, corrispondenza. Le mani del medico la toccano, quasi soppesandone l'ansia. Come sta? Guarirà? Migliora? Corrispondenza con le famiglie. Ogni medico, ogni giorno, se la linea davanti e risponde cercando il tono della più umana speranza. Tempo, cure, pazienza, chissà. Vede, dice il dottore, tra medico e medico alienista c'è una differenza imponderabile ed enorme. Quello cura lo strazio della carne e il malato è tutt'uno con lui. E la volontà di guarire dell'uno si fonde alla volontà di guarigione dell'altro. Noi siamo soli. Bisogna scavare, diparare i fili imbrogliati fino a giungere ai nodi che di una vita umana hanno fatto una parodia tragica. E così non ci limitiamo al malato, ma teniamo tutto intero il suo mondo. Il neurologo, il positivista della nostra scienza, indagherà per sapere quale nucleo vitale ne è leso di più. Lo psichiatra, l'idealista, cercherà di penetrare nel quid misterioso, la cui frattura rende il vivo più impenetrabile e trapassato del defunto. E per ricompensa alla missione abbiamo il barlume e il lampo dello spirito morto. Sigarette, silenzio. Dalla finestra tutti i lumi accesi nelle grandi vetrate del padiglione accanto, altri più lontani nella nebbia. La sera, accanto ai rari lumi fiochi di Volterra, le luci vivide dei grandi padiglioni fanno pensare a grandi alberghi tutti illuminati a festa sulla vetta del Poggio. Quanti malati ci sono, dottore? 4.200, 24 padiglioni, ma altri sono in via di costruzione. E quanti medici per tanti malati? 15 medici. Oh, ingenuità, io credevo almeno un centinaio. L'idea di questi 15 uomini dispersi notte e giorno nella piccola città di tutte le demenze mi sembra così impossibile che non posso fare a meno di ripeterla. 15 medici per 4.000 malati. 15 medici per 4.200 malati. E un medico pensa a più padiglioni? Un medico pensa a più padiglioni. E no, dottore, non mi guardi. Se lei continua a guardarmi così, con quell'acutezza appena velata di ironia, sento di presentarle i sintomi di chissà quale paranoia e filare dritta all'osservazione. Tutto a un tratto mi sento anormalissima. Scusi, dottore, ci si sente... Voglio dire, lei distingue bene il pazzo dal sano? Il medico scuote la testa. Cara signorina, chi sapesse tracciare questa linea sarebbe l'uomo più sapiente del mondo. Provi lei, vada, osservi. Vado, dottore, e arrivederla. Esco, ma non mi sento punto a posto. Già, arrivederla.
Ecco perché voleva fare la giornalista, non la scrittrice. Perché questa capacità di trascrivere nella parola immediata la circostanza in cui viveva, e questo la accompagnò per tutta la vita, anche nel lager. Andò nel lager con questo background. Ma perché ci andò? Perché? Perché dopo vennero le cosiddette leggi razziali. Le cosiddette leggi razziali, o anti-ebraiche, come forse meglio si dovrebbe dire, la allontanarono da quel posto, da Volterra. Cosa fece? Fuori tutto. Per un certo periodo fece l'istitutrice del Senese, in una famiglia di Terbo, di Firenze, doveva aiutare questo bambino che anche quello era allontanato dalle scuole e fare le lezioni private. Però non si trovava molto bene, diceva che la signora sbirciava le sue lettere d'amore, era un personaggio inquieto fin da allora, stravagante, fuori dagli schemi, appunto, la famiglia, dice la giornalista, ma non era solo giornalista, la prova è quello che diremo tra un poco. Aveva da parte una piccola somma, 900 lire, con queste 900 lire decise di fare una crociera. Aveva letto su un giornale che c'era questa crociera per il Mediterraneo di allora, che forse non evocava le cose che erano per il Mediterraneo di questi giorni. E andò su questa nave e fece un giro fino a Pola, fino all'Alto Adriatico, partendo dal Tirreno. E fu una crociera, come capita in tante circostanze della vita, importante, perché incontrò un signore, certo Vincenzo Cardinale, con cui iniziò un rapporto amoroso. Era un militare, però monarchico, diciamo, tu, che anzi, non direi antifascista, è forse un po' forte, ma certo è uno di quelli che, come vi vedremo nel 43, disse di no alla Repubblica, per amore probabilmente delle stellette della patria e del re, appunto questa era la forma in cui era stato allevato nella sua forma, diciamo, militare. Comunque, sta di fatto che lo seguì a Genova. È una scrittrice nata a Pisa, ma associata sempre alla città di Genova. Perché? Perché ci abitò dal 40 fino alla sua morte nel 2005. E ci andò per amore, e anche questa è una forma abbastanza singolare nel modo di vivere, sulle scelte che erano fatte fuori dagli schermi. E dovete fare tante cose, arrangiarsi. Forse detto oggi non è così strano, tutti i giovani sono precari. In quegli anni era meno semplice pensare alla precarietà come stile di vita. Lei ebbe uno stile di vita precario, per le circostanze esterne, ma in parte forse anche per, sì, per la sua vocazione interna. Poi venne l'8 settembre. L'8 settembre è una data fatidica nella storia italiana, di cui non molto possiamo gloriarci, anche se da cose strane che possono nascere cose importantissime, anche nobili, come appunto tante risposte all'8 settembre. Ma quell'8 settembre significò per Vincenzo Cardinale, che lei chiamava Chen, una scelta di non entrare nella Repubblica di Salò e quindi di aderire alla resistenza, al gruppo 8, un già evocato in precedenza. Chen, o cardinale che dir si voglia, fu catturato, fu portato verso la Germania, ma a Verona riuscì a sfuggire e si trovò a Venezia. Diciamo che c'è una cosa un po' più articolata di quel che dico in questo momento, ma con un po' di speranti e rilievi, Diana andava da Genova a Venezia. E fu proprio a Venezia, il 3 marzo 1944, che fu catturata. Ma fu catturata come partigiana, come antifascista, non come vera. Poi si scoprì ben presto che era ebrea, quindi fu portata prima nelle carceri di Venezia e poi da lì trasferita a Fossoli, Fossoli vicino a Carpi, che era il nodo da cui si partiva verso Auschwitz. E nel maggio, circa un mese, due mesi dopo, diciamo, la cattura, e nel maggio partì con un viaggio molto lungo, durò una settimana per giungere a Auschwitz-Birkenau, e comincia un'altra fase, un'altra storia. Diana diceva di essere sempre stata molto fortunata nella sua vita, anche nel lager. L'espressione può sembrare strana, diceva, come si può essere fortunati se si è là? Ma ci sono circostanze che giustificano questa affermazione. La prima avvenne proprio nel momento stesso di arrivare a quella fatidica banchina. E si scendeva da questi treni dopo un viaggio lunghissimo, non si sapeva dove si andava. Noi sappiamo, ma loro no. Si trovano in questa fila e poco più avanti di lei c'era una conoscente fiorentina e disse: ma vieni per trovare qualcuno con cui stare. E fece questi tre passi in avanti. E questi tre passi in avanti le salvarono la vita, perché in quel momento si doveva passare davanti un ufficiale e questo ufficiale indicava le prime scelte. E spesso i trasporti erano più numerosi della recettività del campo, e le eccedenze, parola empia ma giustificate in quel contesto, venivano scartate. Allora, appena passò lei e la sua amica, l'ufficiale abbassò il crostino e tutta l'altra serie della fila dietro, che ha fatto anche di persone giovani, anche persone valide, persone capaci di dare lavoro, ma in quel momento non ce n'era bisogno, andò direttamente verso le camere a gas. Dunque, il caso, se il caso esiste, aveva detto Daniel Pogerman, ma questo restò sempre nella mente, questo episodio, ma tutta una serie di circostanze paragonabili, anche se non così drammatiche, a questo episodio, restò sempre nella mente di Diana Vigo. Io credo che non conoscesse questa poesia della grande poetessa, premio Nobel polacca, Szymborska, ma questa poesia le avrebbe aperto certamente nel cuore una serie di ricordi molto precisi, perché questa poesia, che adesso Ottavio Piccola ci leggerà, dice esattamente quella precisione assoluta, questa dimensione che basta un non nulla per cambiare tutto.
Poteva accadere, doveva accadere, è accaduto prima, dopo, più vicino, più lontano. È accaduto non a te. Ti sei salvato perché eri il primo. Ti sei salvato perché eri l'ultimo. Perché da solo. Perché la gente. Perché a sinistra. Perché a destra. Perché la pioggia. Perché un'ombra. perché splendeva il sole. Per fortuna là c'era un bosco. Per fortuna non c'erano alberi. Per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno, un telaio, una curva, un millimetro, un secondo. Per fortuna sull'acqua galleggiava un rasoio. In seguito a, poiché, eppure, malgrado, che sarebbe accaduto se una mano, una gamba, a un passo, a un pelo, da una coincidenza. Dunque ci sei, dritto dall'attimo ancor socchiuso. La rete aveva un solo buco e tu proprio da lì. Non c'è fine al mio stupore, al mio tacerlo. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore.
Mi batte forte anche. Batte forte anche il nostro cuore. Batte forte perché ci induce a pensare a quello che Eliana Milo poi nelle sere e nelle notti di tarda età, quando ero avario di sonno, continuava a pensare, ma che tutti noi in un modo o nell'altro potremmo fare, e cioè quante coincidenze sono alle spalle del nostro essere qualcuno, quanto dipendiamo da cose che non dipendono da noi. Eppure, se fosse solo così, sarebbe anche avvilente, anche scoraggiante, perché noi dobbiamo non negare che ci siano tante circostanze, ma dobbiamo pensare che a un certo punto qualche cosa che decidiamo noi è più importante delle circostanze. E questo avviene anche per Eliana Dell'Aria, perché è vero che fu fortunata, lo dice, lo ripete, possiamo fare anche degli altri esempi, però quando parla della sua fortuna più grande, non è la fortuna delle circostanze esterne, ma è una fortuna, se così si possa dire, ma non è la parola giusta, legata a una sua scelta decisiva. Avvenne una sera dell'estate del 44, quando vicino al suo letto c'erano altre donne, c'era una greca che era arrivata da poco, pensate il viaggio dalla Grecia a Auschwitz, quanto durava. E giunta lì, spaesata, si appoggiò al letto di Eliana. Eliana, che aveva la finzione di avere qualcosa suo, non era un letto, evidentemente dopo il diverso non stava sola, però sembrava che qualcosa potesse essere quasi una proprietà, la insultò, la scacciò, ma nel momento in cui fece questo, ecco quello che lei chiama fortuna, poi sentiamo come la racconta, un barlume di coscienza le fece capire di che cosa era capace il Lager, come l'avrebbe trasformata, e disse no.
Da 2 mesi respiravo violenza, e violenta ero diventata. Senza accorgermi. Questa è la terribilità della violenza. Giorno dopo giorno si insinua nell'animo e lo inquina e lo deforma fino a diventarne la componente naturale. La violenza componente naturale. A questo punto del mio racconto di solito affermo qualcosa che spiazza gli interlocutori, li lascia più che sbalorditi, increduli. Dico: in Lager sono sempre stata molto fortunata, sempre, dal momento che scesi dal treno e misi piede a terra a Birkenau. Ma tra le mie fortune la massima fu senz'altro il lampo di coscienza che interruppe le mie inventive e la mia rabbia. fu grazie a esso che mi vidi un essere stravolto e urlante, già morto. Rivelò a me stessa, e me ne sarei ritratta, rivelò me a me stessa, e me ne ritrassi, spaventata. Per effetto di quell'atto decisi, volevo rimanere umana. Lo decisi, lo giurai, rimanere umana.
Rimanere umana in un mondo disumano. Questa è la grande testimonianza. Per rimanere umani bisognava avere fede. Gianni Villu usa questa parola al singolare, però ne dà anche significato plurale. Non c'era un'unica fede, c'era la fede religiosa certamente. Lei ne parlò qualche volta e disse di averla vista soltanto nei polacchi, sia cattolici sia ebrei, o nelle polacche, perché stava nel campo femminile. E ricorda, per esempio, che le deportate polacche, coi fili della coperta, avevano fatto dei rosari e si trovavano a domenica a recitare, ma questa cosa, essendo una cosa umana, ci si creda o non si creda, la preghiera è una cosa umana, nell'aria vietata, perché tutto quello che era umano non era permesso ai deportati. E recitare un rosario con i fili della coperta pubblicamente vuol dire mettere a repentaglio la propria vita. Però lo testimoniò, e testimoniò anche naturalmente gli ebrei. Questa c'era la fede religiosa. C'era una fede politica. Questa fede politica era la fede di chi lottava per un ideale grande, che furono ribellioni dentro il lager stesso. E c'era quella che lei chiamò la fede laica, con cui si identificò e a cui associò anche il nome grande di Primo Levi, cioè la salvaguardia della propria umanità. Attraverso tanti espedienti, che non sono solo espedienti, ma sono dimensioni profonde, compreso, torneremo, lo scriva e i libri, naturalmente non si poteva avere né i libri né lo scrivere, però ci si poteva ricordare di queste cose. E questo appunto è una specie di baluardo, diamo lei la parola attraverso chi la parola sa così ben pronunciare, portarla qui.
Dove c'è una forza potente e brutale, tesa senza requie a distruggere l'animo umano, badiamo bene, nell'animo prima ancora che nel corpo, dove c'è una simile forza, l'unico modo per resistervi rimanendo umani è avere una controforza, è difendersi con l'armatura umana morale di una fede. Nel lager c'era la compresenza di questa fede. Della fede religiosa si conoscono epifanie commoventi. Della fede politica, leggendo i documenti, sappiamo che operò una resistenza in mezzo a pericoli atroci perfino nei lager. E ciò testimonia quanto alla mattina potesse essere. Infine, la fede laica, che fu anche di Primo Levi. La fede laica faceva nella mente, nell'anima, un baluardo, un bunker inviolabile a brutalità e abiezioni, un rifugio dove conservare l'idea, il concetto di tutte quelle cose che animavano la vita civile.
Questa non è una fortuna esterna, è la scelta. Però la fortuna esterna, chiamiamola così perché non sappiamo definire diversamente, operò ancora. Lei stava a Birkenau. Birkenau è Auschwitz-Birkenau, ma i crematori, Birkenau era il campo femminile, ma anche il luogo dei crematori. Infatti il titolo Fumo di Birkenau non è a caso, che il fumo era là. Che comunque è legato a Auschwitz. che è stato liberato, come sapete, dalle truppe sovietiche il 27 gennaio 1945. Però i sovietici avanzavano molto prima, già nell'autunno erano vicini, poi si bloccò l'avanzata. Però nell'autunno del 1944 ci furono già i primi sgomberi. E questi avvennero con i treni, non con le marce da morte in inverno. E Gliano Milo fu sgomberata da Birkenau nell'autunno del 1944 col treno e andò a Ravensbrück, questo campo femminile, e poi questo fabbrica che è stata ricordata, Marco che è vicino, nel Mecklenburg. E lì non c'erano cani a gas, si poteva morire, si moriva, c'era sfruttamento, c'era sottoalimentazione, c'era tutto quello che segnava un lager, ma non è un campo di annientamento. E hanno detto, è meglio dire annientamento che sterminio, che c'è tanto al tedesco. Non è un campo di annientamento. Questo oggettivamente è, in quel senso che vi ho detto prima, una fortuna, non passare un inverno a una Birkenau e passare una condizione meno estrema, ma non eccessivamente estrema, non so come dire, mi capite. E gli restò fino al maggio, perché poi essendo più a ovest la liberazione che per farli, nel maggio del 1945. E qui avvenne questo fatto molto singolare, che a quell'uscita trovò insieme a un'amica francese, trovò in una fattoria. Passarono centinaia, c'era mobili sfasciati, c'era un po' di alimenti, c'era un po' di tutto, ma trovò questo taglio che vede solo semplicemente diario, bianco o giallino, forse già allora, adesso è giallino, forse già allora è una carta un po' spessa, non candida, con vicino una matita, e lì riprese a scrivere. Le prime cose che scrisse, il suo nome, meglio la sigla del suo nome, Lim, come era chiamata dal suo amore, cioè. C'è una descrizione straordinaria di questo ritrovamento che Liana Milo ha scritto per ricordare Primo Levi. E adesso lo scopriamo.
Forse era il 2 maggio, ma poteva essere anche il 3, il 4, la data esatta non ho mai saputo ricostruirla. Fatto sta che in quella gloriosa mattina del 45, una volta entrata nella fattoria, andai a curiosare nella stanza che doveva essere stata il soggiorno dei padroni di casa. Non c'era nessuno. Il viavai degli ex prigionieri, soldati, gente del lager, lavoratori coatti, si addensava tra cortile, cantina e cucina. Così entrai, avanzando con circospezione, sul pavimento ricoperto dai detriti. Mobili fracassati, retina infante, una radio sfondata, tutto quello che lo scoppio liberatorio di un'ira enorme, lungamente depressa, poteva distruggere. Era lì. E fu lì, su quel pavimento, che vidi la matita. E subito la presi e cominciai a guardarla e a rigirarla. Da oltre un anno non ne avevo toccate più. Viste, sì. Tra le mani delle capo e delle SS, che mattina e sera controllavano sul taccuino il numero dei pezzi. E anche una, tenuta a mezz'aria dalle dita lunghe e bianche del dottor Mengele. Ma essendo matite di lager, non mi erano mai apparse come vere. Non potevano esserlo. Appartenendo al mondo di Auschwitz, non erano che oggetti temibili dagli effetti spesso mortali. Quella invece era una matita vera. Perciò volli subito provarla ansiosamente. Avevo bisogno di dimostrarmi che potevo ancora scrivere, scrivendo avevo la riprova che quella mattina era veramente la prima mattina della libertà. Rovesciai sul pavimento e quasi subito mi venne in mano un libretto rilegato in finta pelle, le pagine tutte bianche. Tagebook, diario, era stampato in un angolo. Si scrissi il mio nome sulla prima pagina, più volte, con una gioia sempre più esultante. Non solo sapevo ancora scrivere, possedevo di nuovo una cosa mia. Grazie a quella matita vissi il momento che segnava il mio ritorno tra gli umani. Finalmente una gioia pulita, civile, non la soddisfazione brutta della sopravvivenza. Da quel giorno, per i 3 mesi che rimasi in Germania, da un ospedale all'altro, da un campo di raccolta all'altro, scrissi su quel diario, con quella matita. E poi passarono 40 anni. Sono tanti. Eppure uno sguardo può annullarli. Ogni tanto, quando sfogliavo il diario, prendevo in mano la matita. Diventava un soffio. Certo, la carta ingialliva, le parole scritte a matita sbiadiscono, e rileggendole avevo persino un senso di stupore. Ma ero stata io, proprio io. Lo testimoniava la prima pagina, con il nome scritto 3 volte in quella mattina di maggio. Leggevo, riponevo. Restando con me, lo avrebbero avuto non solo breve, ma anche... No, scusate, devo saltare una riga. Leggevo, riponevo, finché a un certo punto decisi che a quelle cose dovevo pur dare un avvenire. Restando con me, lo avrebbero avuto non solo breve, ma anche brutto, disperse o gettate, un mozzicone di matita, figuriamoci. Il diario lo collocai per primo, in mani giovani e devote che potranno sfogliarlo quando io me ne sarò andata, in modo da continuare il dialogo. La matita invece la tenni ancora, ridotta a pochi centimetri, scrostata, mordicchiata, la punta maldestramente aguzzata da entrambi i lati, finché mi resi conto che mancavano ai miei doveri nei suoi confronti. Doveva rimanere e portare testimonianza anche nel futuro. Primo Levi aveva alcuni anni meno di me. Così all'improvviso decisi che gliel'avrei affidata. L'avevo visto un paio di mesi prima a Torino e poiché lo ringraziavo per certe righe mi aveva detto: tra noi non occorrono parole. Era vero. Infatti ce n'erano sempre state poche e anche la nostra corrispondenza era rara. Brevemente gli scrissi spiegandogli la storia della matita e tutta la situazione. Scelsi una busta spessa, accomodai il pezzettino di matita in un angolo e spedì. Doveva mancare poco a Natale. Mi giunse questa risposta.
Cara amica, ho ricevuto lo strano e prezioso dono e ne ho apprezzato tutto il valore. La conserverò. Anche per me i giorni si stanno facendo corti, ma le auguro di conservare a lungo la sua serenità e la capacità di affetto che ha testimoniato inviandomi quel mozzicone del Mecklenburgo, così carico di ricordi per lei e per me. Con affetto, suo Primo Levi.
La conserverò. La data era quella del 7 gennaio 1987. In 6 righe, scritte con quella grafia minuta e chiara che lo distingueva, mi comunicava di avere accettato il compito. L'avrebbe conservata. Dove? Come? Ero curiosa, mi avrebbe fatto piacere saperlo. Mi proposi di chiederglielo alla prima occasione d'incontro. Intanto mi limitai a fantasticare. Forse l'aveva messa su un ripiano della libreria, o in una scatoletta, o addirittura la teneva sulla sua scrivania. 7 gennaio 1987. La conserverò. Quante volte dopo mi sono fissata su quella data e su quella promessa. Se si proponeva di conservarla, se serenità e capacità di affetto gli apparivano beni da augurare, il suo animo doveva essere ben diverso da quello che l'11 aprile lo precipitò verso la morte. Naturalmente il giorno che ricevetti il biglietto, pur essendone confortata, non gli detti affatto quel significato di presenza sacrale che avrebbe assunto dopo l'11 aprile. Lo prova il fatto che, avendo urgenza di segnare l'indirizzo e non trovandovi altro foglio sotto mano, lo scarabocchiai, ciò che adesso mi colpisce con la forza di un rimorso. Ma noi non sappiamo, non possiamo sapere. Per noi non rullano i tamburi. Nel circo, quando sta per avvenire qualcosa che può anche risolversi in morte, il rullo dei tamburi ce ne avverte. Nella vita no. Così il biglietto di Primo Levi è diventato l'ultimo, quanto alla matita che gli stava tanto a cuore. Non ne ho più saputo niente.
Questo è il modo in cui Liana parlava del Tagebuch, che è questa volontà di dare un futuro alla matita, e questo futuro non si sa quale sia, è caduto anch'esso nell'area delle possibilità non realizzate, forse, chissà se salterà fuori. E al Tagebuch, e di questo possiamo dire di più. Come ha indicato il cenno di prima, le mani devote dovrebbero essere le mie, ma anch'io ho avuto il problema di dare un futuro. Il senso di questa consegna che mi chiede era quello di conservarlo e di leggerlo solo dopo la sua morte. Perché? E non perché c'erano le cose dentro che non potevano essere lette prima, particolari intimi o qualcosa di questo genere, ma lo dice in questo rito per continuare il dialogo, per essere ricordati come vita, e ha questo senso profondo. Ma allora, appunto, anch'io devo dare un futuro a questo testo, e il primo futuro è stato quello di pubblicarlo, ha ricordato Daniel Fogelman. Per l'Argentina, Liana non aveva detto di pubblicarlo o non pubblicarlo, non aveva detto nulla. Però era appunto il passaggio primo di renderlo conosciuto e conoscibile. E tra le possibilità che ha attivato è stato quello di conoscerci. Se noi ci siamo conosciuti intorno alla presentazione di quel libro,
sì,
e non è una cosa che a Liana sarebbe dispiaciuta, certamente.
E no, poi... è stato un bellissimo incontro, perché conoscere Liana attraverso, ovviamente, le sue parole, attraverso Liana conoscere Piero e Maria Luisa e tanti amici, e Daniel, che poi ho conosciuto, per me è stato un davvero una cosa molto bella. Tra l'altro, quando abbiamo fatto quella presentazione a Milano, proprio in quei giorni io stavo provando uno spettacolo con la regia di Sergio Fantoni, scritto da Stefano Massini, tanto per cambiare, che ormai è il mio autore di riferimento, proprio sulla Shoah, si chiamava Processo a Dio, e interpretavo una deportata che appunto fa un processo a Dio insieme ad altri suoi compagni di sventura. E leggere il diario di Liana mi ha aiutato moltissimo nel mio lavoro. Ovviamente la storia che noi raccontavamo in scena, che era una storia inventata da Stefano Massini, plausibile ma inventata, non aveva niente a che vedere con la storia di Liana, però c'erano tantissime cose che mi avevano, che ancora adesso quando rileggo Tagebuch, che mi colpiscono, ed è questa cosa che ho appena letto, questa cosa del riappropriarsi non soltanto di un oggetto che non è più un oggetto pericoloso come una matita, ma di appropriarsi del proprio nome della possibilità di fare delle cose che all'interno di quella terribile realtà erano impossibili da fare. Le cose che lei dice della riscoperta della vita, anche delle cose piccole, delle piccole gioie, qualsiasi esse siano, mi avevano fatto capire un sacco di cose che Massini aveva scritto, ma che io non avevo capito, però che c'erano nel testo. Ma quando ho avuto la testimonianza di Liana mi hanno aiutato molto, quindi sono grata a Piero allora perché mi ha cercato e a Liana anche senza averla conosciuta, ma ormai credo di conoscerla abbastanza attraverso quello che ha scritto, attraverso quello che Piero e gli amici che l'hanno conosciuta mi hanno raccontato di lei. Quindi ecco, questa è la cosa che ci unisce e che continua a unirci, perché come diceva Daniel, giustamente ogni tanto continuiamo a parlare di Liana e lo facciamo appunto con le sue parole, io e Piero ci mettiamo qui così facciamo una specie di chiacchierata come stasera per ricordare Liana e perché leggere per non dimenticare.
Sì, tango è una situazione strana, sospesa, tra un prima che si sapeva cos'era e un dopo che non si sapeva cos'era. Il dopo sarà pesante, lo diremo tra un po', ma questo fa sì che non sia un libro di testimonianza, ma di rinascita. Possiamo dirlo così. Quando Liana faceva la sua testimonianza, e l'ha fatta tante volte nell'età avanzata, specie nelle scuole, ma non solo, cominciava sempre in questo modo, quasi sempre. Io sono a 5834 di Auschwitz-Birkenau. Sono, non sono stato. Ma nel Tagebuch comincia scrivendo libri, e quel numero non c'è mai, perché appunto non è un libro di testimonianza, ma un libro di rinascita e di continuare a salvaguardare la propria umanità anche dopo, con tutte le varietà del caso, perché l'umanità è varia in noi e fuori di noi, e con questa sua capacità di osservare che ha sempre accompagnato la sua vita e che dà testimonianze altissime a volte, come questa pagina in cui nell'estate del 45 lei vede un soldato tedesco, l'estate del 45, cioè la figura che doveva simboleggiare tutto il male che aveva ricevuto. Quando scrive così.
8 luglio. Ah, ecco, volevo dire la scena della stazione. Il piccolo atrio è pieno di giovanotti ebrei, robusti, ingrassati, dall'aria scura. Un polacco dal viso torvo, la coccarda bianco-rossa all'occhiello, stivaloni insolenti, discorre con loro, passeggiando su e giù. E in un angolo, vicino alla biglietteria, un soldato tedesco. È giovane. Potrà avere poco più di 20 anni, è alto, quadrato, con un viso roseo e rotondo, ma di una rotondità che tradisce ora lo smarrimento. Uno di quei visi che nei tempi orgogliosi giravano pieni di primitiva arroganza. L'uniforme è ingrinzita, sporca, con gli stivali rotti e impolverati. Accanto a lui un grosso sacco adattato a zaino, con due pezzi di fune. Si appoggia a un bastoncino fatto con un ramo fresco di un albero. È in tutta la sua persona, nell'abito come nel corpo, la stanchezza greve della disfatta, quasi uno sbalordimento doloroso come di uno che all'improvviso si sia risvegliato in un amarissimo mondo e ne rimanga schiacciato, ma non ancora convinto. Gli altri non si curano di lui, ma egli non si muove. Solo di tanto in tanto, senza rialzare la testa, getta su loro lo sguardo sfuggente di una bestia catturata e impaurita. Lo sguardo del cane che aspetta il colpo. Lentamente si avvicina allo sportello, prende il biglietto, rimette con cura nella vasca rigonfia il fazzoletto dove aveva avvolto il denaro. Prende il sacco, con sforzo se lo adatta sulle spalle, e col bastoncino in mano si avvia all'uscita, cercando un passaggio tra il gruppo dei vincitori. Scompare, un po' curvo. E io penso, odio quest'uomo? Potrei, se non io direttamente, godere nel vederlo maltrattare, nel vederlo umiliare? Penso e mi dico, lui no. Uno no. Perché quest'uno posso osservarlo e comprenderne l'infinita stanchezza, l'infinita umiliazione, persino la bestiale paura. Per me, Latina, una creatura umana non potrà mai diventare un pezzo, uno stuc. Per condannarli dovrebbero essere molti, diventare cioè un'astrazione. E le astrazioni si possono condannare e odiare con indifferenza o con piacere.
Posso osservarlo. Osservare un altro può essere anche un atto duro, di scherno addirittura, di giudizio, ma può essere anche un atto di pietas. Con quale sguardo si osserva? L'umanità salvaguardata per riuscire a riconoscere l'umanità dell'altro, anche se l'altro è il nemico. Questa è la grande testimonianza di questa pagina. Però è una pagina appunto sospesa, nel senso che si diceva prima, tra un prima del lager e un dopo incerto, però speranzoso. Quando quel dopo arriva, subentra la delusione, questa possiamo sperimentare anche noi, attendiamo tanto una cosa, quando arriva ci sono tanti sabati di villaggio nelle nostre vite, però sono piccole delusioni, ma a volte quando sono cocenti possono portare alla disperazione, perché non c'è il domani. Nel lager si poteva sperare in un domani, quando il domani diventa oggi non c'è domani. Una sola volta scrisse Emiliano di lui queste cose, e lo scrisse come si può scrivere una sola volta.
I giornali erano di una sola pagina, però mi pubblicarono subito alcuni articoli su Auschwitz, ma tutti i tentativi di lavorare in redazione, diventare professionista, fallirono. Eppure, un anno prima delle leggi del 38, Giovanni Ansaldo mi aveva assicurato che, insomma, dopo un po' di praticantato, un mio caro e fedele amico giornalista, un mio caro e fedele amico giornalista al Telegrafo di Livorno mi inquadrò la situazione. Naturalmente Giovanni Ansaldo era sparito, come tutti gli altri giornali anche il Telegrafo aveva aggiunto nuovo, ma la redazione era quasi la stessa. Al posto di chi era radicalmente compromesso col regime c'era qualcun altro, ma aveva cominciato a lavorare nei giorni della liberazione. Se tu fossi stata qui, ma allora camminavo per le strade della Germania. Il sussidio dell'ente comunale di assistenza aveva un termine, le collaborazioni venivano pagate poco e anche niente, così mi trovai al punto di partenza. Anni prima avevo vinto un concorso per insegnante, il punto di partenza era lo stesso, ma la ragazza che doveva muoversi non era più la stessa, non scattava più. Chissà, forse ero malata. In quel momento fui aiutata da tre persone: Billy Diaz, l'anziana giornalista e scrittrice di Rosa, il vice comandante della 8, la formazione della resistenza di cui avevo fatto parte, e l'uomo col cui nome, durante le marce di Auschwitz,
avevo completato quella strofa di Lili Marlene che recita: che cosa mai sarà di me, ma poi sorrido e penso a te. Parentesi. L'avevo ritrovato a Venezia la mattina dell'arrivo, subito dopo la clandestinità si era fidanzato. La ragazza fu affettuosa e mi regalò uno dei suoi abiti, così potei togliermi la camicetta rimediata da tre tovaglioli d'ospedale. Chiusa la parentesi. A Genova c'era un nuovo giornale, il Corriere del Popolo, divenni collaboratrice. C'era la Verità, ma era un giornale di partito e alla parola partito ero allergica. Volevo essere totalmente libera. Furono gli amici a pilotarmi nei meandri della burocrazia, a darsi da fare per ottenere il mio trasferimento a Genova, e lo ottennero. Col nuovo anno sarei tornata a insegnare. Tutti gli amici mi dicevano: sei contenta? Sei tranquilla? Andate, o umani, più niente voglio a che fare con voi. Sono i versi, i primi versi di una poesia pensata sera dopo sera, quando camminavo per strade sempre più buie. Non volevo tornare a casa presto, disturbare la cena dei miei ospiti. Camminavo una strada dietro l'altra. In una di quelle sere decisi di lasciar perdere la vita. Me la sentivo addosso come un vestito fradicio, maleodorante. Perché non dovevo spogliarmene? Mi dicevano: non ti basta di essere tornata? Non mi bastava. Non mi bastava, ma non ero disperata. La disperazione è di chi piange e grida. Ero senza sogni, senza speranza, senza amore. La non speranza è condizione quieta dei morti. Inoltre un ricordo mi ossessionava. Mi aveva sconvolta. Il Natale del 44, il Natale di Lager, era stato, ora me ne accorgevo, un Natale dolce, luminoso di speranze, caldo di abbracci fiduciosi. Lo constatavo con spavento. Come ero stata contenta pensando che forse al Brennero ci avrebbero accolto con la banda, pensando alla dolcezza delle lacrime da mescolare con quelle della persona amata. Fui coerente e decisi per il suicidio. Stare sulla terra mi disgustava. Lo decisi poco prima di Natale, ma mi ostacolava non avere un'arma. Poi, camminando nelle vicinanze della stazione Brignole, sentii il fischio di un treno. E la soluzione mi piacque. Un soffio che atterra, un urto che stritola. Il treno. Sono ancora qui. Mi salvò la pioggia. La pioggia è l'indomabile forza della giovinezza. La pioggia, o, come mi disse una volta un religioso, la vigile mano di Dio. Non lo so. So soltanto che quando piove forte, cominciai a correre. Le gambe mi portarono a casa. Caddi sul letto e mi addormentai di colpo, profondamente. Un sonno che fu un suggello. Chiuse il mio dopo l'aria.
L'indomabile forza della giovinezza o della vita poi la portò di nuovo a fare la maestra, non con lo spirito della giovinezza, ma con lo spirito di chi poteva aiutare forse di più. Insegnò dietro le colline di Genova, a Langasco in particolare, fu amatissima, poi insegnò anche da altre parti, giunse l'età della pensione e con l'età della pensione si aprì in larga misura l'età della testimonianza. E questo la portò da varie parti a parlare, a dire, non tanto una parola limbo che nessuno conosceva, ma appunto: io sono a 5384 e Auschwitz-Birkenau.
penso, leggiamo una lettera, no, non mi ricordo questa lettera a chi è indirizzata, a te.
Sì, ma perché sì, questa musica? Perché questa musica cosa c'entra? C'entra. Perché la salvaguardia dell'umanità significa anche la salvaguardia della propria originalità. E a un certo punto Diana scrisse a noi, mia moglie a Dio, a me, questa lettera in cui descriveva, immaginava come sarebbe stata la sua morte e queste certe decisioni di come voleva essere il suo funerale e la sua, diciamo, anche congedo della vita. E questo spiegherà perché abbiamo sentito la mollarla.
Ieri ho fatto un'esperienza insolita. Sono andata a iscrivermi e impegnarmi alla SOCREM, Società di Cremazione. Ci sono stati molti cambiamenti, dal cimiterino di Langasco alla cerimonia ufficialissima con autorità, banda e bandiere, a... confesso che non è che l'andare in fumo mi piaccia, ma devo sollevare da un peso chi dovrà occuparsene. Così ho deciso per il cinerario. Così io, che non posso dire di stravedere per la compagnia, come cenere andrò a mescolarmi con altre ceneri, tutto rigorosamente anonimo. Non ci sarò più, semplicemente. Voglio essere presente come vita, non con l'idea della morte, inevitabile nel funerale. Si vede che era scritto che andassi in fumo, ma non era di questo che volevo scrivere. Le impressioni del grande ufficio, chiaro, razionale, della SOCREM, e delle persone che sono venute a rinnovare la tessera. Le guardavo, una 50-60enne grassa, svelta, con i soliti capelli biondi, un signore dall'aspetto pignolo, occhialuto, autoritario, indaffarato. Li guardavo e li vedevo morti. Quando ho firmato, guardavo la mia mano che scriveva. Ho avuto la sensazione che appartenesse alla mia ombra. Eravamo lì, col nostro sangue caldo, il nostro cuore pulsava, il nostro corpo di viventi. Ma per un momento è stato come se l'idea della morte, quella che ci aveva guidato sin lì, agisse materialmente, decisamente. La vita si è ritirata, lasciando solo la sua apparenza. L'iscrizione sono 65.000, più per il cinerario. L'impiegata, una ragazza indaffarata, faceva i conti. Nel salutarci, nel passo che portava verso la strada, una strada centrale, trafficata, calda di sole, la ritrasformazione, sentirsi vivi, essere vivi. Che sensazione esaltante. Sono contenta di questa esperienza. Anche se la dispersione nel cinerario sarà molto criticata da qualcuno. Beh, mi sono decisa, che ne dite? Pensare che anni fa pensavo di affittare anche la banda di Sestri, musica e bandiera. Ma per la musica devo maturare un'idea impossibile. I valzer di Strauss, la Moldava, il mio amico Mozart. Questo sì che sarebbe bello. Nel sud fanno il pranzo di consolo, perché non ci dovrebbe essere il concerto di consolo. Mi diverte pensarci. Bene, stanotte ho fatto un sogno meraviglioso. Ero a Milano, in un quartiere antico, illuminato chiaro dalla luna. Com'era bene. Mi estasiavo sugli scorci delle strade, le prospettive delle piazze. Mi sono svegliata con un'impressione bellissima. Dolente però di essermi svegliata. Il chiaro di luna. A Sopra Bolzano voglio aspettare il plenilunio e uscire dall'albergo. Il panorama delle Dolomiti sarà bellissimo, amplissimo. Vi racconterò. 7 luglio 1995.
Noi non possiamo offrire il panorama del piano di luna delle Dolomiti e neanche il piano di luna di Beethoven, però la Moldava la possiamo risentire. voglio essere ricordato come vita, ne sappiamo un po' di più. Però ci furono anche alcune parole che Viana scrisse, anzi disse, pronunciò una circostanza abbastanza solenne, cioè nel corso della cattedra di una edizione a cattedra del Cardinal Martini, dedicato al silenzio di Dio, ma lei parlò del suo senso del mistero agnostico, però si chiuse questo incontro con queste parole, che sono parole di congedo e che noi leggeremo appunto anche come parole di congedo.
Cosa rimane delle tante forme che formano il tessuto di una lunga esistenza? Forse che tale tessuto ha seguito una trama che ci rimane misteriosamente celata? Non so, e non cerco di saperlo. So soltanto che dalla decantazione di tanta vita emergono due elementi: amore per sora nostra madre terra, e compassione, una grande, profonda compassione per la condizione umana.
Sono il numero A5384 di Auschwitz-Birkenau. Sono 57 anni che lo dico e faccio di professione, si potrebbe dire, il testimone di me stessa e di tutto un periodo storico. Vedete, tra un anno, due anni, testimoni non ci saranno più, saremo tutti morti. Qui a Genova io sono l'ultima. E allora mi sforzo di parlare, perché quando non ci sarò più, quello che racconto sarà sui libri. Ma una cosa è impararlo sui libri, e una cosa è sentirlo parlare da chi ha vissuto.
Noi siamo nell'epoca dei libri, ma quando i libri vengono letti da chi vive il libro, diventa quasi una testimonianza.
Thank you.
cosa dire d'altro?
Bravo, bello.
Come diciamo noi ebrei, che il ricordo di Diana sia in benedizione e di benedizione per tutti noi. Ringrazio ancora Tale Piccolo, Piero Stefani, Lucilla Mariotti, scusate di non averla ringraziata prima, e a nome di Anna Benedetti e di tutti noi, due fiori per Ottavia e due cioccolatini. La cui abbiamo una bella carriera, come dire che Diana, soprattutto tanta serenità, che poi è la cosa più importante.
Brava Diana.
E ricordatevi che a Goldoni,
ecco, c'è sempre c'è una cosa veloce, sempre una cosa veloce. Scusate, io scappo.